16:31, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come sempre siete all'ascolto di Liberation Front e cambiamo leggermente argomento, anche se andiamo comunque a parlare anche di effetti della pandemia sui giorni nostri, diciamo sul momento attuale, e andiamo però a parlare nello specifico di quali sono stati e sono tuttora gli effetti di alcuni piani di investimento come il Next Generation EU, il Recovery Fund e il PNRR sui territori rurali, nello specifico sui territori montani. E lo facciamo grazie anche alla presenza telefonica di Manuel. Ciao, benvenuto e grazie per essere qui.
Ciao, grazie mille e un saluto a tutte e a tutti.
Benissimo, ti abbiamo chiamato perché hai curato nel numero 65 dell'estate 2022 di Nunatak, che per chi non lo sapesse è una rivista che tratta di storie, culture e lotte della montagna, un articolo che appunto va a ripercorrere un po' quali sono gli effetti abbastanza drammatici di questa forma di ristrutturazione, no? Del capitale promosse dallo Stato, in questo caso da più Stati insieme, anche dall'Unione Europea, che investe enormi quantità di soldi per appunto la riqualificazione e la ristrutturazione degli ambienti montani, non solo, perché ovviamente questi piani di investimenti, come abbiamo purtroppo visto, vanno a toccare un po' tutte le sfere della vita quasi, però in questo caso è interessante andare a vedere qual è l'occhio e lo sguardo dello Stato, direbbe qualcuno, sulle zone montane e come vorrebbero che fossero, cioè quali tipi di cambiamenti si auspicano a partire da questi investimenti di soldi che rendono questi cambiamenti possibili. Ovviamente parleremo anche di colonizzazione della montagna e come questa si declina nella pratica. Quindi diciamo, nell'articolo viene sottolineato che tutti questi cambiamenti sociali, urbani, non urbani, economici e così via, non sono una novità chiaramente, ma fanno parte di un percorso, sono l'arrivo, se vogliamo, di un percorso già iniziato di sfruttamento e di mercificazione dei territori, ma viene detto nell'articolo che questa tendenza nata grazie a questi fondi europei di fatto è diventata programmatica. Allora magari ti chiedo se puoi un po' spiegarci come mai si può usare questo termine, questo aggettivo per definirla tale.
Sì, innanzitutto perché proprio l'importanza del Next Generation EU e di come poi viene declinato all'interno dei vari piani nazionali, come stavi accennando tu prima, è che fondamentalmente, oltre alla questione che poi nella pratica diventano appunto fondi, bandi, eccetera, eccetera, la cosa importante è capire che è una sorta di manifesto programmatico, diciamo, degli stati e delle varie borghesie europee. Per la questione che ci riguarda, per quanto riguarda la questione delle aree rurali europee, fra cui ovviamente i territori montani. L'importanza, come si stava dicendo adesso, fondamentale è che erano appunto tutte dinamiche appunto già avviate, ma che trovano in questo documento praticamente il tentativo di renderle organiche fondamentalmente, cioè una sorta di visione da parte dei padroni, una sorta dello Stato, una sorta di visione di come andare a incidere, come vedono la trasformazione fondamentalmente nel modo di produzione capitalistico della società verso la fase digitale, e va assolutamente inquadrata all'interno del contesto della guerra e di un'economia di guerra, cioè in un momento dove appunto stati capitalismi rivali stanno appunto dalla guerra in Ucraina in poi arrivando sempre di più, diciamo, ai ferri corti, la necessità della ristrutturazione del modo di produzione dal punto di vista chiaramente capitalistico è quello di andare verso una valorizzazione, tra virgolette, utilizzo termini loro ovviamente, massima anche di quelle zone che erano un pochettino più periferiche, come appunto l'area rurale e le aree montane, attraverso dei punti base che poi si ritrovano ripetuti uguali nei recovery fund e così via, formulati da parte di ogni Stato dell'Unione.
Esatto, e come si stava dicendo prima, l'occasione scatenante, diciamo, il versamento di questi fondi da parte dell'Unione Europea è stata proprio la pandemia. E nella pandemia abbiamo visto, diciamo, questa è la scusa ufficiale, no? Dei soldi per cercare di ritirare su un'economia che è stata messa un po' in ginocchio durante gli anni del Covid. Di fatto abbiamo visto quanto capillare siano i progetti del PNRR che vanno a richiedere questi fondi, di quanto siano invasivi in ogni situazione, contesto di vita geografico, non solo. Ed è interessante perché anche nella pandemia abbiamo visto come la soluzione ad una crisi tra virgolette sanitaria è stata sempre una soluzione tecnica, è stata un ventaglio di soluzioni che vanno dal tecnologico al digitale, cioè proprio si è investito un sacco nella transizione energetica, nella digitalizzazione di tutto il possibile, e dunque è stato un po' il passepartout per arrivare a questa situazione. È proprio la transizione energetica, e quindi l'emergenza energetica, l'emergenza bellica e l'emergenza sanitaria sono state le chiavi di volta per poter accedere a questi fondi e per poterli declinare in forme diverse di sfruttamento dei territori, e sfruttamento che avrà anche il tempo in futuro purtroppo di manifestarsi, perché la maggior parte dei piani di cui stiamo parlando si devono ancora attuare. Cioè abbiamo un sacco di progetti purtroppo che sono stati scritti sulla carta e che non sono ancora stati messi in pratica. Dico purtroppo non perché vorrei che fossero messi in pratica, però avete capito. E quindi l'aspetto della digitalizzazione anche dei territori montani è estremamente, estremamente interessante e da tenere sott'occhio. Che cosa ci puoi dire su questo, anche ad esempio parlando dei progetti di smart villages e smart working?
Sì, quello che tu stavi dicendo, cioè proprio la digitalizzazione per quanto riguarda i territori montani viene vista, cioè per esempio lo parallelo con la questione delle infrastrutture. In questo caso stiamo parlando però di oltre alle normali infrastrutture, alle infrastrutture digitali. Quindi dal punto di vista della progettualità c'è anche chiaramente di pari passo, cioè si vuole fare con i territori rurali, i territori montani, le stesse dinamiche che è stata fatta con i centri storici delle grandi città, cioè di gentrificazione, di bonifica sociale e fondamentalmente quasi, passiamo in termini, di sostituzione tra virgolette della popolazione. Da questo l'infrastruttura digitale ha un ruolo fondamentale, quindi troviamo l'immissione anche con i cosiddetti bandi di ripopolamento dei territori montani, tendenzialmente l'arrivo quindi di l'auspicato da parte loro arrivo di professionisti di questa nuovo ceto medio, fra i ricercatori così che si va formando, che possono stare in un contesto lavorando a distanza, fino a che qua ritorna tutto anche la sperimentazione che è stata fatta durante lo stato d'emergenza dell'epidemia, e fino ad arrivare ad unire praticamente due forme anche a livello di propaganda da parte loro ideologica, quindi la questione dell'infrastruttura digitale con anche un modo di vivere tra virgolette delle zone montane così, che viene chiaramente depotenziato, completamente trasformato, che diventa il parallelo del modo di vivere cittadino di fatto, e che è di modo di tra virgolette rivivere la montagna in maniera che sia funzionale a questa transizione digitale. Uno di questi aspetti che sta, poi stiamo parlando chiaramente sempre di progetti a livello europeo, della parte dell'Unione, dello Stato dell'Unione Europea, quindi nel senso uno di questi ad esempio la questione dei smart village, cioè del fatto di questi micro villaggi, micro comunità fortemente digitalizzate in un contesto montano con una popolazione con determinate caratteristiche di appartenenza a un certo determinato tipo di ceto sociale, che appunto stavo dicendolo prima, e da collocare nelle zone rurali, negli ambienti montani. Le prime sperimentazioni sono partite fondamentalmente nelle zone rurali dell'entroterra dello Stato spagnolo in questo momento. Ma non è solamente questo, ovviamente, sono tutti progetti in parallelo, quindi che a grandi linee si possono riassumere come linee di tendenza, la questione appunto infrastrutture digitali e così via, in parallelo la gentrificazione delle zone montane e la bonifica sociale dei territori, in parallelo quello che accennavi anche nell'intervento introduttivo, la dinamica solita del colonialismo interno di determinate aree. quindi in questa dinamica del colonialismo interno, la depredazione delle risorse, quindi l'economia di guerra, il PNRR, la cosiddetta capitalismo green, la transizione green, quindi tutta imperniata sulla questione della batteria, dell'aver bisogno ovviamente in sistema economico-sociale che ha sempre più necessità, praticamente sempre più nocivo, con sempre più necessità di energia, mettere a profitto soprattutto per quanto riguarda l'arco alpino. Ovviamente stiamo parlando dell'idroelettrico legato alla questione anche dell'idrogeno, quindi abbiamo, o dell'estattivismo in alcune zone, quindi abbiamo tutto un progetto, diciamo, appunto organico. Questa è la cosa, cioè che ogni tassello è incastrato nella visione dei padroni ad un arco, fondamentalmente, e perché va a dipingere un quadro abbastanza fosco, e che la cosa per me, per quanto mi riguarda, significativa dal punto di vista pratico, cioè nel senso di non di fare appunto la carrellata degli orrori, ma che sia finalizzato alla possibilità di intervenire, incidere nelle lotte in maniera un pochettino più significativa, avendo ben chiaro gli spostamenti del nostro nemico di classe, oppure di quello che sta avvenendo, così che nel momento che ci troviamo, faccio un esempio, buttata lì la nuova ciclabile costruita nel paesino tal dei tali, così via, sappiamo che quello è semplicemente un piccolo tassello di magari un progetto più ampio che andrà a incidere su quel determinato territorio, e questo secondo me è una cosa molto utile, molto importante, può essere proprio un attrezzo che è necessario autocostruirsi, ecco.
È un attrezzo necessario, ma rende anche, come dire, complessità alla lotta, nel senso che come molto spesso capita, i progetti e i megaprogetti imposti dall'alto sono abbastanza riconoscibili come nocivi, attaccabili in termini di responsabilità, no? Nelle persone o nelle aziende o in chi le promulga questi progetti. Nel caso invece di questi tassellini un po' più piccoli, un po' più sottili, di riconoscibilità un po' minore o più difficile, la cosa si fa un po' ardua, nel senso che, anche tornando al discorso dello smart working, giustamente anche nell'articolo viene detto che i nuovi abitanti che si trasferiscono in montagna approfittando del fatto di poter lavorare da distanza non è che sempre sono persone ricchissime, oramai anche dei lavori abbastanza umili si possono fare da remoto, anzi, parlando anche di click working e lavori online di vario tipo, sono anche persone abbastanza sfruttate che si sottopongono a lavori indegni dal punto di vista proprio dei diritti dei lavoratori, se vogliamo parlare in questi termini. Quindi i loro insediamenti, quindi le conseguenze che la loro presenza ha sui territori montani è problematica, però come dire, il loro riconoscimento o il volerli riconoscere come nemici non è sempre facilissimo, e non è neanche così immediato da fare, ecco, una lotta allo smart working in montagna non è forse proprio una lotta classica come la intendiamo nel termine che abbiamo sempre usato, e quindi è un po' più complicato forse il discorso. Non so se avete fatto un po' di ragionamenti su questo.
Sì, avevamo iniziato a farli, nel senso che da questo punto di vista una delle, secondo me a livello pratico può essere un utile consiglio, un'utile direzione, è quella di dire appunto, al di là dei progetti in generale che andranno a insistere quindi su dei determinati territori, puoi vedere territorio per territorio nel piccolo come si declina la cosa, come si declinano questi progetti di ristrutturazione, fondamentalmente, perché chiaro, come stavi dicendo te, sono due caratteristiche. La prima comunque caratteristica è che al di là di quelli che sono gli obiettivi di tale cosiddetto tentativo di valorizzazione, poi sappiamo benissimo che, nel senso, sono tutti progetti, bisogna vedere la fattibilità di questi progetti, quale sarà l'opposizione, quali saranno le dinamiche che si creano, diciamo che sono delle linee di tendenza, e come è più facile, che ne so, appunto, lottare contro le nuove miniere, i nuovi giacimenti dell'arco alpino, è slegato soprattutto alla questione digitalizzazione, quindi terre rare, quindi la questione dell'estrattivismo. Su altri c'è più da, non lo so, stavamo proprio ragionando, sono impressioni a livello individuale, quello che ti sto dicendo in questo momento, potrebbe essere magari anche utile, per esempio, che ne so, capire che la questione della digitalizzazione di un certo tipo di territorio con l'arrivo di un certo tipo di persone che appunto non vanno riconosciute come nemici, che però magari le contraddizioni che ci sono se ne possono magari sollevare su un altro livello, nel momento che comunque sono su un territorio, vedere appunto qual è l'estrazione sociale di provenienza di queste persone, quali contraddizioni a loro volta loro sono ne sono immersi, e vedere che magari attraverso anche in una piccola porzione di territorio, magari attraverso riattivando alcune lotte contro cose più chiare, per così dire, o più facilmente individuabili, roba del genere, magari si innestano delle contraddizioni anche all'interno di questo processo. Secondo me, a livello pratico, il mio parere è semplicemente che una volta che si riesce ad avere un minimo di diciamo così cartografia sociale a livello proprio microterritoriale, in base a dei piccoli territori, puoi allora pensare, una volta che hai l'idea chiara di quello che sta insistendo sul territorio dove stai, puoi allora pensare di formulare una proposta di intervento, sia che siano zone molto più chiare, come dove insistono, che ne so, progetti di estrattivismo o progetti di cosiddetta messa a frutto, cioè proprio magari che sono impianti sciistici, robe già zone così, ma anche in quelle aree grigie praticamente si può pensare di poter formulare un intervento, secondo me, solo conoscendo bene quello che sta avvenendo all'interno di ogni singolo territorio, perché altrimenti un discorso troppo generico, secondo me, rischia di non avere presa fondamentalmente in questa, nella specificità che hai detto te, per quanto riguarda le cosiddette aree grigie o situazioni così, insomma, abbastanza difficili da individuare.
Certo, da un lato quindi la contestualizzazione di ogni singola situazione, capire la sua particolarità, che storia ha quel posto, che tipo di cultura, presenza e vita è presente in quel posto. Dall'altra però mi sento anche di dire una un po' spersonalizzazione del problema, nel senso che non intravedere per forza nel lavoratore in smart il nemico non significa per forza valutare lo smart working come innovazione positiva all'interno dei contesti montani, ma significa semplicemente vederlo come un prodotto di alcune dinamiche che vengono appioppate dall'alto a questi territori. Intendo dire che appunto la digitalizzazione delle Alpi in questo caso ha delle conseguenze fisiche molto forti, cioè appunto le infrastrutture che permettono l'arrivo della fibra, non lo so, in montagna sono, cioè, è materialità che si diffonde, certo, sul territorio e che viene imposta, installata e così via. Quindi già solo da questo punto di vista la lotta si fa un po' più concreta ed evita di puntare il dito contro le persone singole, che non è proprio sempre una tattica vincente, no, come in questo caso.
No, assolutamente. E in più, c'è, cioè, appunto, come stavi dicendo te, la questione della fibra, data center comunque diffusi, che sono comunque pensate, cioè insomma c'è tutto il settore delle infrastrutture legato anche alla questione della nocività, perché comunque vorrà dire aumentare anche per questo fine sempre di più la valorizzazione, tra virgolette, l'estrazione dal punto di vista della risorsa idrica per quanto riguarda il territorio montano, nuovi invasi, cioè insomma possibilità di andare a fare leva fondamentalmente in certe brecce ce ne sono, secondo me, da questo punto di vista, ecco.
Esatto. Tornando invece sulla questione energetica e di estrattivismo più in senso stretto, estrattivismo minerario, che va a così inserirsi in questa cornice europea di volontà di estrarre le materie prime e le terre rare in territorio europeo, nel momento in cui, dal momento che anzi nei luoghi storicamente adibiti col colonialismo a questo si cominciano ad avere dei problemi che non rendono più profittevole abbastanza l'estrazione di questi materiali appunto in quei territori lì, e dunque anche per un discorso di indipendenza tra virgolette mineraria. Lo sguardo si rivolge all'interno, no? Si rivolge al contesto europeo per venire incontro alla necessità di sempre più terre rare che possano supportare la spinta in avanti della transizione ecologica, tecnologica, anzi, ed energetica, che richiede proprio perché si rivolge strettamente alle energie rinnovabili, un aumentare, una richiesta aumentata di questi elementi per produrre i dispositivi di cui ci circondiamo ogni giorno. Ed era interessante una riflessione che appariva nelle righe dell'articolo, in cui si parlava, diciamo, del fatto che ovviamente in Europa il contesto politico, anche legislativo, non è lo stesso di quello che ritroviamo ad esempio in un posto come la Repubblica del Congo, no? In cui viene estratto il coltan e altre materie prime che servono alla, appunto, alla digitalizzazione, le batterie e così via. Quindi da un punto di vista diciamo di sfruttamento dei territori, penso che anche in Europa ci sarà, come dire, una selezione, un divario tra zone sacrificabili in cui verranno instaurate miniere, laboratori di processazione del materiale, di produzione dei dispositivi, delle batterie e così via, se l'Europa vuole in qualche modo rendersi indipendente su questo fronte, e altre zone che invece godranno in maniera arricchita del benessere, tra virgolette, tecnologico che viene fuori da questi, che viene insomma prodotto a scapito di queste zone. E quindi era interessante questa riflessione in cui si sottolinea che non esiste più solo la vecchia questione meridionale, quindi questo divario tra nord e sud, ma esiste oramai una contrapposizione tra aree rurali e aree urbane, in cui le aree rurali, considerate appunto indietro, considerate povere, considerate sfruttabili e sacrificabili, vanno a sostenere il benessere delle aree urbane o di quelle aree non urbane, ma che vengono considerate di alto livello, di più preziose in qualche modo, di valore aumentato. E, sei d'accordo con me che questa differenza potrà essere appunto messa in evidenza in Europa, soprattutto con la ricerca di materie prime per la transizione energetica?
Secondo me sì, nel senso che è fondamentale appunto anche farla vedere sempre e comunque evidenziare questa differenza, nel senso che comunque sia il contesto rurale già di partenza appunto è interessato a meccanismi di colonialismo interno, a maggior ragione nel momento che stiamo parlando appunto della questione dell'estrattivismo, quindi nel senso che dovrà andare a rifornire fondamentalmente le vecchie materie prime, un po' come avviene appunto nei contesti di colonialismo esterno, le materie prime estratte in un luogo che poi dopo servirà tutto quanto per la trasformazione del modo di produzione digitale e così via, fondamentalmente ai grossi centri urbani. Non a caso anche i piani di estrattivismo che insistono nelle Alpi occidentali hanno alle spalle quindi la questione di Torino, quindi la questione della città dell'automotive e del cluster delle batterie verso la cosiddetta batteria e l'automobile elettrica e così via. Quindi nel senso sicuramente ed è importante, ecco, lì nell'articolo era stato anche sottolineato questo passaggio, ma per far capire appunto che al di là della questione, soprattutto per quanto riguarda il contesto italiano, al di là della classica tra virgolette contraddizione, quindi diverse tra nord e sud così via, bisogna parlare della questione anche delle aree rurali fondamentalmente, che sarà ancora più accentuata nel prossimo periodo, anche per esempio e soprattutto a nuove dinamiche come quello del ritorno fondamentalmente delle miniere sull'arco alpino, ecco, di fatto. Per quanto riguarda tra l'altro questo avviene, se ci pensiamo, a livello di Unione Europea, appunto anche in altre zone, che zone rurali come potrebbe essere il nord del Portogallo e la Galizia e così via, lì su chiaramente un processo molto su scala estesa, però che nel senso che soffrono e hanno le stesse dinamiche, e questo è anche interessante stabilire un parallelo e anche potenzialmente utile fra quello che sta avvenendo nell'arco alpino e altre zone dal punto di vista dell'estrattivismo, anche del territorio dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la questione dei processi che insistono, ecco, ovviamente come ogni processo nel capitalismo proprio del genere non è appunto uniforme, quindi c'erano appunto anche all'interno delle zone stavi accennando adesso, all'interno delle zone rurali ci saranno zone che verranno gentrificate, zone che verranno, che funzioneranno semplicemente, come già avviene, però chiaramente sono tutte dinamiche che verranno accentuate, come periferie estrema delle aree urbane fondamentalmente, e altre zone che appunto saranno tra virgolette sacrificate e funzioneranno semplicemente come estrazione di risorse, come per quanto riguarda la questione dei minerali. E questa sarà una dinamica che appunto nei prossimi anni sarà sempre più estesa, anche perché appunto il contesto è sempre, come per quanto riguarda la questione dell'idroelettrico, come per quanto riguarda la questione delle stazioni, dell'estrattivismo, roba del genere e così via, come per quanto riguarda la questione dell'idrogeno, è sempre contesto di economia di guerra. Quindi fondamentalmente nello stesso momento che viene richiamata e viene cercato di ricreare una capacità manifatturiera da parte dei capitalismi qua europei e così via, e vengono richiamate da, tra virgolette, in parte da dove erano state dislocate negli altri continenti, eccetera, eccetera, ovviamente lo stesso discorso a maggior ragione per quanto riguarda l'avvio verso la fase digitale del modo di produzione capitalistico della società, così riguarda la questione dell'estrattivismo e delle risorse, delle cosiddette materie prime necessarie a tutto questo passaggio.
Sì, certo, ti ringrazio per questo quadro così completo che ci hai dato finora. Ritorno su un parallelismo che hai fatto, di cui ti ringrazio perché probabilmente te l'avremo anche chiesto nel corso di questa intervista, ovvero il parallelismo con le aree, con altre zone d'Europa. Hai citato appunto il nord del Portogallo, la Galizia, ma comunque la penisola iberica in generale è interessata da questo tipo di attenzione per, in particolare per le risorse minerarie, che insomma si può vedere con più concretezza e con più estensione rispetto al caso italiano, nello specifico delle risorse minerarie, chiaramente. Io sarei interessata forse a approfondire la questione nel fatto che qui come altrove in Europa, proprio in virtù del fatto che tutto nasce insomma da questa sorta di manifesto programmatico comune a livello europeo, si possono riscontrare un po' le stesse strategie di attuazione di questo programma. Parte tutto un po' dalla diagnosi, no? Di una sorta di arretratezza, di degrado di zone selezionate, spesso sono appunto zone rurali, lo si vede molto bene nel nord del Portogallo, nella Galizia, sono regioni ancora legate a economie rurali, spesso anche molto vicine a un livello di sussistenza, e si costruisce tutto un discorso per cui queste zone sarebbero affette da un grave problema di arretratezza, e questo è un po' il punto di partenza per poi giustificare la necessità di dover inserire una qualche attività che di messa a valore, che appunto può essere, come hai fatto bene a distinguere tu, di tipo abitativo, quindi legata al discorso del ripopolamento, oppure di tipo estrattivo e quindi legata al discorso dell'industria. E vediamo che queste narrazioni, a furia di martellare, poi fanno breccia, e qui mi ricollego anche a un messaggio che è arrivato qui al telefono della radio mentre tu parlavi, che ti leggo, così magari se poi vuoi fare un commento rispetto a questo intervento che ho fatto, ti metti anche un po' in comunicazione con gli ascoltatori. Ormai tutti nelle Alpi vogliono le infrastrutture internet, dai, ma che discorso è? Insomma, c'è un po' questo scetticismo che riflette anche la difficoltà, no, nell'individuare chi è il nemico in situazioni in cui si incrociano comunque input, discorsi e narrazioni complesse.
Sì, sì, cioè nel senso che alla fine diventa fondamentalmente un vabbè, visto il PNR, utilizzando chiaramente una volta che è smascherato e viene meno sopra come viene declinato da parte del nostro nemico, quindi appunto come dicevi, scusa, di quella arretratezza delle aree rurali, così via, eccetera eccetera, cioè secondo me anche importante è capire che stiamo parlando sempre, scusami se continuo a ribadire questo punto, ma però stiamo appunto parlando di un'economia di guerra, sempre ben presente quello, e quindi di una trasformazione vera e propria a tutto campo, no? Che poi dopo fondamentalmente quello che se uno legge Next Generation EU e poi leggi i vari piani, anche per quanto riguarda anche le aree rurali, i piani recovery fund nazionali, è un po' quasi un copia e incolla, ecco, insomma viene fondamentalmente declinato da parte di ogni Stato, da parte di ogni padronato, in maniera più precisa ovviamente, ma però di quello si sta parlando, soprattutto per le zone rurali e soprattutto per le società, in questo caso degli Stati del Sud Europa fondamentalmente, e di alcune case soprattutto dell'est, degli stati dell'est Europa che appartengono all'Unione Europea, quindi progetti di riqualificazione, gentrificazione e bonifica sociale delle zone, per esempio della Polonia e così via, no? Cioè, quindi di fondamentalmente insistono delle grosse similitudini, ci sono fra molti dei recovery fund a livello nazionale da parte del Sud Europa e dell'Est Europa, che chiaramente non si possono fare per esempio per quanto riguarda, che ne so, quello dello Stato tedesco, del padronato tedesco, però fondamentalmente i discorsi sono simili, i progetti sono simili, semplicemente vengono declinati in maniera diversa in base alla popolazione che sta sul territorio e in base alle caratteristiche del territorio, ma banalmente sono tutti a livello di Unione Europea. Stavo iniziando a guardare appunto soprattutto per la zona tra appunto il Piemonte e la Francia, anche quello che sta avvenendo appena di là, no? Cioè, nel senso dell'arco alpino che è sotto lo stato francese, e abbiamo gli stessi tipi di discorsi, gli stessi tipi di interventi, cioè proprio quasi, passiamo il termine, a copia e incolla, ecco, per dire come approccio, ecco.
Ma infatti il discorso qui non è tanto andare a vedere poi nella realtà che tipo di dimensione verrà veramente attuata in questi territori, nel senso, stiamo parlando di piani sul lungo periodo, stiamo parlando di cose che non succedono dall'oggi al domani, ma stiamo andando ad analizzare questi appunto manifesti programmatici, quindi la volontà, non tanto poi come si attuerà effettivamente sui territori. Noi lo speriamo ovviamente che le montagne in generale, le comunità montane rifiutino certi progetti che vengono imposti dall'alto a causa di questi fondi, però di fatto è anche vero che alcune piccole cose sono già avvenute e non sempre c'è stata una resistenza. L'abbiamo visto appunto soprattutto ad esempio nel caso dello smart working, alcune vallate torinesi nello specifico non si sono tirate indietro di fronte all'opportunità di utilizzare questo strumento e reclamarlo e volerne di più e usarlo come evidenza di progresso e di maggior benessere economico per le vallate. Quindi non stiamo proprio parlando di cose né che avvengono oggi, ma che comunque si fanno in qualche modo sentire già con degli accenni. E proprio rispetto a chi questi cambiamenti invece li invita e li abbraccia, pur vivendo in contesti montani, dico io, una dei vari aspetti che vengono portati come positivi per gli investimenti in montagna è quello del miglioramento delle aziende agricole, delle aziende pastorali, delle aziende insomma che si occupano di produzione di qualche tipo sul territorio. Però anche nell'articolo viene evidenziato come molto spesso questi bandi sono cuciti addosso ad aziende che già sono consolidate, che quindi diciamo il risultato finale non porterebbe effettivamente beneficio economico al territorio montano. Si parla, come sempre nelle grandi opere, così come in quelle in piccole, di posti di lavoro, miglioramenti, benessere, così via, arricchimento, ma di fatto così non è.
Sì, secondo me anche da quel punto di vista lì va proprio, per quanto riguarda i piccoli cambiamenti, tra virgolette, i piccoli tentativi di attuare questi progetti da parte del dominio in atto, sarebbe fondamentale avere un'idea appunto precisa di appunto come dicevo anche prima, nel momento che ti arriva una piccola cosa, avere idea chiara su che cosa invece porterà con sé, in che progetto o visione, passami, visualizzazione, manifesto programmatico, è inquadrata questo piccolo progetto, e ad esempio iniziare a rompere anche il discorso che viene fatto al nostro nemico, appunto, cioè viene detto, come dicevi, la questione della la mettere meglio, praticamente migliorare l'azienda, tal dettaglio, l'allevamento, così via, quando invece si tratta fondamentalmente anche lì, anche solamente vedendo la natura tecnica di come sono formulati banalmente i bandi nella pratica, di andare a concentrazione fondamentalmente, cioè, nel senso, le grosse aziende che fanno allevamento solito intensivo o un certo tipo di agricoltura intensiva in montagna, seppur mascherata anche di tutto il discorso sotto del bio eccetera eccetera, andando man mano ad aumentare quindi volume di capitali, perché hanno la possibilità di prendersi delle attrezzature in una certa maniera, anche lì legato alla questione digitale eccetera eccetera, le piccole, fondamentalmente la piccola economia, come facevo anche il paragone adesso per il Portogallo, di sussistenza tra virgolette di montagna o rurale, così è, in questo senso è destinata a morire, cioè nel senso verrà fatta morire a maggior ragione nel momento che però a livello di discorso ideologico viene detto e non viene preso, tante volte captato a livello pratico dalle comunità locali, e arrivano un po' di soldi, faccio per dire, per magari sistemare un po' la cosa dell'allevamento, oppure l'aziendina a livello, no, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di tutte altre cose e di un tipo, anche una metodologia sia di agricoltura che di allevamento fortemente tecnologicizzata, fortemente digitalizzata, con nel caso persone, non quindi posti di lavoro, tutta questa cosa qua che appunto continuano a sbandierare, ma persone, ricercatori, quadri, intermedi, così via, che devono uscire comunque da centri di specializzazione, come può essere per l'Italia l'Università per esempio della Montagna di Edro, che comunque con i suoi interventi copre praticamente tutto l'arco alpino dello Stato italiano, ma non solo, anche con progetti di collaborazione con Francia, con Stato francese, con Stato austriaco e così via. Cioè, quindi un personale che non ha niente a che fare con quello che potrebbe essere una comunità o una società delle persone che popolano o che erano abituate ad avere un'economia di sussistenza in qualche maniera in montagna, cioè l'esatto opposto. Quindi anche quello sarebbe da anche a livello di narrazione, tra virgolette, di discorso, innanzitutto andare a smascherare nel pratico cosa sta avvenendo e quando arrivano dei bandi che cosa vuol dire per una comunità locale.
Esatto, e a proposito delle conseguenze che ricadono sulle comunità locali, non abbiamo parlato, non nello specifico perlomeno, della questione dell'espropriazione culturale, cioè non si tratta solo di conseguenze appunto materiali, concrete, economiche, ma anche di conseguenze sociali che si ripercuotono su la preservazione o meno di culture specifiche localmente. E in questo caso si parla, ovviamente il discorso ricade nella critica al turismo che si autodefinisce sostenibile, non solo perché insomma fa opera di greenwashing come oramai tutti fanno nel 2023, ma anche perché punta molto su una spettacolarizzazione della cultura montana, una folclorizzazione, come si può dire, anche cristallizzazione, no? della cultura montana, un po' come se fosse anche monolitica, tra l'altro, andando a così spianare le differenze tra un contesto e l'altro, per poi farle rivivere solo nel momento in cui si possono capitalizzare e da loro si può trarre profitto. Quindi non si parla appunto solo di problemi economici rispetto a questi investimenti di denaro.
No, stiamo ovviamente parlando appunto di, nel momento appunto anche della questione della gentrificazione, la questione del turismo, così via, della colonizzazione in qualche maniera della montagna, così stiamo parlando appunto anche degli aspetti culturali. E cioè, nel momento anche che ti stavo ascoltando adesso, cioè, viene subito in mente la questione del cosiddetto folklore, proprio un dispositivo, cioè, prettamente a livello culturale coloniale, cioè nel senso tutto quello che viene distrutto da parte delle, della cultura, delle comunità locali, delle comunità montane e così via, viene ributtato indietro, rimasticato e ributtato indietro da parte delle, delle, del capitale come un momento appunto spettacolare, come un momento superficiale, estremamente appunto come diceva anche te uniforme, come se si potesse parlare di uniformità a livello anche culturale del, del territorio per esempio rurale, del territorio, dei territori montani, e viene dato indietro ad uso e consumo delle, delle, dei ceti privilegiati, delle classi privilegiate, degli inclusi che andranno in certe zone di montagna così, ma come cioè, un fenomeno emblematico e già risultato di un tipo di cultura, di tradizioni locali che scompaiono, cioè nel senso che vengono appunto cancellate e vengono ridate in forma spettacolare, e quello secondo me è proprio anche uno degli elementi che balza subito all'occhio, no? Come quando si parla di colonialismo interno anche e soprattutto dal punto di vista culturale, cioè nel senso che i, i paralleli con il colonialismo e il neocolonialismo per gli altri continenti sono anche a livello secondo me di immaginario abbastanza che si possono cogliere sin da subito, praticamente balzano subito all'occhio, e anche questo è un aspetto chiaramente non da, non da, non da, non da sottovalutare, ecco.
Esatto, e proprio rispetto alla colonizzazione della montagna, io andrei a chiudere un po' il cerchio del discorso facendo riferimento e citando alcuni passaggi da un articolo intitolato Decolonizzare le Alpi a cura di Gustavo Buratti, che è uscito tipo negli anni Ottanta, però è stato ripubblicato da Nunatak nel numero 66 di quest'autunno, cioè dell'autunno 2022 ovviamente, in cui si parla proprio di questo in maniera drammaticamente attuale, nonostante sia stato scritto un sacco di anni fa, si ripercorrono proprio queste tappe di cui siamo andati a parlare con una lucidità molto, molto importante, molto interessante. Quindi la colonizzazione delle Alpi e della montagna in generale viene riassunta in alcuni punti focali, in alcuni punti di, appunto, precisi, che sono, le vado giusto ad elencare così per vedere come abbiamo parlato di questi, di alcuni di questi, ma ce ne sono anche altri. Il primo, vado a leggere un pezzo così si capisce. Certo, quando sostengo che le Alpi sono colonizzate, non intendo che la situazione delle nostre valli sia identica a quella del già impero italiano o dell'Algeria sino al 62, o dei dipartimenti e territori d'oltremare tuttora soggetti alla Francia. Tuttavia, ci sono sufficienti analogie per poter parlare di colonialismo anche sulle Alpi, italiane o francesi che siano. Vi è infatti tutta una serie di punti sui quali l'atteggiamento del potere economico italiano si pone nei confronti della gente di montagna come quello di uno Stato imperialista. Mi sembra di poter individuare questi punti principali. 1. Nelle colonie si producono materie prime consumate o trasformate nelle metropoli. Questo è proprio il discorso che facevamo, ad esempio, sull'estrattivismo minerario, no? Si produce, si estrae per poi andare a in qualche modo favorire le condizioni economiche con i centri urbani. 2. Le colonie sono territorialmente divise da confini estranei. Ecco, questo è un punto che non abbiamo toccato, però è interessante anche vedere come l'economia alpina sia stata messa in difficoltà nella sua, diciamo, essenza di scambio e di rapporti oltre confine dall'esistenza e dall'imposizione degli stati nazionali che conosciamo oggi. Quindi la geopolitica ha messo decisamente i bastoni tra le ruote alle vecchie forme di connessione delle Alpi e delle loro economie. E terzo, le colonie costituiscono riserva di manodopera e di buoni soldati. Chiaramente siamo negli anni in cui ancora la leva obbligatoria era in vigore, quindi si parla anche di soldati di leva che sono obbligati ad andare a combattere prelevati dai territori montani. E rispetto alla riserva di manodopera, anche qui insomma un fenomeno che conosciamo bene, la spopolamento delle Alpi in nome dell'avanzamento delle fabbriche e del progresso verso cui l'economia si lancia. 4, il capitale locale sparisce ed è sostituito da quello del colonizzatore, cioè questi fondi europei in questo caso arrivano direttamente dall'Europa, da fuori, non sono mai qualcosa che parte dall'interno e che ritorna in un circuito chiuso nello stesso territorio su cui sono applicate, ma appunto, sono investimenti dall'esterno. Poi ancora, il colonizzatore si impadronisce della terra. Va da sé, ovviamente, land grabbing ha segnato il solco nella modernità in questo senso. Non ci può essere controllo solamente culturale, ma c'è sempre un controllo anche molto fisico, che si applica tra l'altro non solo alla terra, ma anche ai pascoli, al bosco, all'acqua, alle case, alle borgate e così via. E infine i colonizzatori sono culturalmente alienati, intendendo con questo che la cultura assoggettata alla colonizzazione è sempre considerata inferiore, e la si elimina fino al limite e anche alla finalità del genocidio, per poi eventualmente riprenderne dei pezzi solo appunto quando viene in qualche modo resa profittevole. E quindi direi che appunto questa lettura, che ovviamente consigliamo anche sull'ultimo numero di Nunatak, chiude un po' il cerchio di quello che si può dire sull'aspetto di colonizzazione delle Alpi. Ovviamente è un argomento vastissimo, però penso che sia abbastanza chiaro, no, quello che veniva detto. E tra l'altro aggiungo solo che dal punto di vista sociale, come dire, questa colonizzazione della montagna nella pratica significa, abbiamo detto, nuove infrastrutture fisiche che rappresentano, che servono al digitale, ma che di fatto sono fisiche come sempre saranno, gentrificazione e bonifica sociale, come giustamente dicevi tu, folclorizzazione, spettacolarizzazione della cultura come attrattiva per il turismo sostenibile, quindi prima ti esproprio, ti rendo vittima di genocidio e poi ti restituisco una cultura che ti appartiene, ma in maniera contraffatta. E un aspetto di cui non abbiamo parlato è quello della gestione scolastica. Quindi tutto un rinnovamento, una rielaborazione dei testi e del tipo di educazione che si può impartire in certi territori per appunto colonizzarli al 100%, un innovamento nel campo tecnologico e anche biotecnologico, agricolo e pastorale. E infine un altro aspetto interessante di cui, se vuoi, possiamo un attimo parlare, è quello della modifica nella sanità. Cioè tutti quei progetti di telemedicina e teleassistenza che vanno di fatto a distruggere la medicina territoriale, il contatto medico-paziente, come si poteva avere nei piccoli centri, in cui insomma il medico è una figura di riferimento e di fiducia soprattutto, che viene pian piano spodestata da appunto la nuova corsa alla digitalizzazione e che ovviamente consegue anche ai tagli, no? La sanità pubblica, e qui si chiude ancora una volta il cerchio, perché torniamo a parlare di tutte le conseguenze che ha avuto ad esempio la pandemia e la sua gestione negli anni precedenti.
Sì, esatto, non ho tanto da aggiungere per quanto riguarda appunto nello specifico la questione per esempio della sanità che stavamo dicendo, però ovviamente nel momento che quello che avviene già negli ambiti urbani, ovviamente solo per gli esclusi, stiamo parlando fondamentalmente della sanità a distanza e così via, non di certo per le classi privilegiate, le classi dominanti, nel senso di appunto, anzi, maggior incentivi alle cose per le cliniche private, eccetera, eccetera. Però nel senso, anche da questo punto di vista, i tagli della sanità territoriale, fondamentalmente nei documenti delle programmazioni per quanto riguarda la gentrificazione, quindi per quanto riguarda le aree rurali, vengono accentuate e vanno di pari passo, normalmente vengono accorpate con la questione che già dicevi della questione scolastica, cioè quindi fondamentalmente di creare dei, da quello che ne parlano, da quello che ho trovato io, fondamentalmente sono anche piccoli istituti tecnici a livello dislocati nell'area rurale e così via, specifici per creare, e sempre anche lì il discorso che dopo che tutto quanto torna, di mano d'opera comunque non ovviamente specializzata, ma mano d'opera a basso costo che viene in loco così, ma che può lavorare con un po' le nuove tecnologie in maniera d'automa, ovviamente, chiaramente, così delle nuove, delle fondamentalmente delle attività produttive che ci sono o che verranno insediate nel contesto alpino. Ovviamente stiamo parlando sempre di consorzi, come stai dicendo anche te prima, stiamo parlando sempre di consorzi che non sono appunto il cosiddetto capitale locale, ecco, mi ricollego a quello che all'articolo, il pezzo che stavi leggendo prima, non il capitale locale, ma stiamo parlando di cose che arrivano dalla città, dei grossi contesti urbani, dove ci sono dentro consorzi come Valli Resilienti, mi viene in mente un esempio, dove abbiamo dentro banche, dove abbiamo dentro fondazioni, abbiamo dentro già grosse imprese che poi dopo si declineranno nel solito meccanismo di scalatore cinese all'interno dei vari contesti locali, e quindi abbiamo tutto, ecco, quelle dinamiche che venivano evidenziate di colonialismo interno già negli anni Ottanta, sono semplicemente in piena accelerazione, con questa novità appunto di essere inseriti in un manifesto, in documenti dove cercano di essere tenuti insieme da parte del nostro nemico in maniera organica, in maniera strutturale, sia a livello di discorso che a livello proprio di progettualità. E secondo me appunto maggior ragione sarà noi ogni volta che cercare di fare un discorso e proporre quindi possibilità di pratiche, di interventi sui territori nendo assieme appunto tutti questi vari tasselli, cioè ben cosciente di quello che sta avvenendo.
Esatto, e che la si pensi o meno come una fuffa, penso che ci sia comunque la necessità di ragionarci sopra, nel senso che questo ovviamente, come dicevamo, è un manifesto programmatico che può nella realtà declinarsi in varie forme, può essere che sarà magari ammorbidito e non tutto andrà a buon fine come loro sperano, però è sicuramente un'intenzione che cercheranno di mettere in pratica. Quindi in chiusura, appunto, se ci vuoi un po' dare qualche riflessione su quali sono le prospettive di lotta e su come si può iniziare un po' a ragionare su questi argomenti.
Domanda difficile.
Certo, in chiusura, ovvio.
Allora, non so, per quanto mi riguarda, la prima cosa che penso è di appunto riuscire a quello che ti già dicevo prima, per quanto riguarda a livello proprio territoriale, avere idea ben presente di quello che sta avvenendo in un territorio, in maniera di avere la possibilità di poter dopo proporre, intervenire con un certo tipo di precisione, ma affinché anche magari ogni singola lotta che si crea o ogni singolo azione, qualsiasi cosa, non rimanga limitata a quell'aspetto lì, a livello che, ma che apra su un contesto complessivo praticamente, quindi nel senso che non si rimanga richiusi nell'orizzonte della singola vertenza, ma che si apra su un orizzonte complessivo. Questo per quanto riguarda la prima cosa. La seconda cosa è che, come dicevi tu prima, sono al di là della attuabilità reale di questi progetti, in che zone, che contrasto ci può essere, che fattibilità da parte loro, però la seconda cosa secondo me che è fondamentale è quella di cercare praticamente di riuscire ad arrivare a un punto dove, oltre che avere un contesto, una panoramica generale, anche un accesso abbastanza, diciamo, non che faccia da, appunto, non pesante, una cosa abbastanza che implichi anche con parole semplici quello che sta avvenendo nel territorio, fondamentalmente di poterlo utilizzare, e abbiamo tempo, perché comunque sono cose che dinamiche che sono così accentuate appena partite con questa pioggia appunto di soldi e di fondi che sta arrivando. Dall'altra parte io sono sempre ottimista, nel senso che alla fine penso che comunque anche in un contesto come appunto quello dell'economia di guerra, quindi di proletarizzazione crescente e così via, sarà sempre anche più difficile anche da parte loro riuscire ad attuare queste cose, quindi possibilità e modi di fare leva ce ne saranno sempre di più. Questo è il mio parere, però nella pratica secondo me va declinato a livello territoriale, tenendo presente in questo caso ovviamente, per quanto riguarda anche il contesto dell'arco alpino, anche l'arco versante ovviamente, cioè nel senso di discorsi, quali progetti da parte del dominio sono appunto insistono da un lato e dall'altro, il versante roba del genere, cercare un raccordo con le comunità locali da una parte e dall'altra, insomma andare una volta che si fa questo lavoro di sorta di cartografia sociale da parte del lato nostro della barricata, vedere territorio per territorio come intervenire e facendo leva sui vari progetti che andranno a insistere nel territorio, ma tenendo sempre presente un contesto complessivo e da lì declinare varie possibilità di intervento. Questo è il mio parere, però è una riflessione appunto che è appena partita,
certo.
Quindi sono impressioni anche molto a caldo.
Certo, certo. Beh, sono già dei punti di partenza e poi ovviamente confidiamo nello spirito resistente che le montagne hanno sempre rappresentato nel corso dei secoli, che comunque anche non fa male. E, va bene, allora ripetiamo brevemente i due articoli che abbiamo citato. Uno è Next Generation EU Recovery Fund PNRR, la messa a profitto dei territori montani, che trovate sul numero 65 di Nunatak, e l'altro era Decolonizzare le Alpi di Gustavo Buratti, che trovate sul numero 66. Se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio moltissimo e sicuramente ci sentiremo più avanti per eventuali aggiornamenti.
Grazie a voi. Ok.
Grazie. Ciao.